Buongiorno, continuiamo le lezioni su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione, con la sesta lezione, parte seconda. Gentile, per poter precisare le proprie posizioni e sviluppare ulteriormente i principi di ciò che egli intende per pedagogia scientifica, deve fare i conti, fa i conti con il tentativo di Herbart di riunire psicologia ed etica nel processo educativo e quindi, dice Gentile, di dar vita ad una pedagogia scientifica. Quello di Herbart e della scuola herbartiana fu un tentativo eclettico per via del suo modo erroneo di concepire le due discipline, cioè l'etica e la psicologia. Egli, Herbart, concepì la pedagogia come la scienza che si avvale delle nozioni psicologiche per formare, educare l'uomo alla virtù. Ma in questo modo mise insieme e tentò di unificare la psicologia e l'etica in modo arbitrario, perché le concepì come discipline staccate tra di loro e separate, distinte, cito letteralmente Gentile, l'una fuori dell'altra, l'una come la scienza della pura causalità psichica, cioè la psicologia, l'altra come scienza dei fini, cioè etica. E così per questa via l'unificazione vera non è possibile per la semplice ragione che quella psicologia ha la sua etica dentro di sé, incompatibile con quella etica con cui essa pedagogicamente si dovrebbe integrare, e dicasi altrettanto dell'etica. Fine citazione, pagina 118 del testo di Gentile, Sommario di Pedagogia. Invece, nel discorso gentiliano, la pedagogia e la psicologia coincidono, sono identiche, così come la pedagogia e l'etica. Nella stessa pedagogia psicologica c'è una idealità etica implicita, non quindi come elemento integrativo da aggiungere all'esterno, e d'altra parte avviene lo stesso con la pedagogia e l'etica, che diventa così pedagogia etica. Il dualismo per Gentile tra le due scienze, cioè tra l'etica e la psicologia, non si risolve, e tantomeno non lo risolve Herbart, quando si persiste nel tentativo di considerare la psicologia e l'etica come due scienze in un rapporto di dualismo irriducibile tra di loro, cioè quando si considerano le due scienze, psicologia ed etica, in opposizione tra di loro, come se fosse una opposizione tra fatto e valore, causalità e fine, natura e spirito, eccetera. Mentre, cito letteralmente Gentile, la soluzione è già data quando la filosofia abbia superato siffatti dualismi, quando si sia capito che non c'è psicologia che non sia etica, né etica che non sia psicologia, che non c'è fatto che non sia l'instaurazione di un valore, né causa che non sia posta dal suo effetto, né natura che non si spiritualizzi. Allora non c'è più una psicologia o un'etica tra cui scegliere, ma c'è la filosofia e si impone il concetto che la pedagogia è la filosofia. Contro queste considerazioni ci sono altri aspetti che bisogna prendere in esame, bisogna prendere in considerazione e analizzare. In particolare c'è l'opinione diffusa, dice Gentile, la pedagogia è da considerare una tecnica e quindi c'è da svolgere anche una critica del concetto di pedagogia come tecnica, intesa puramente e semplicemente come tecnica. Bisogna chiarire questi aspetti per Gentile preliminarmente, prima di procedere ulteriormente nella fondazione della pedagogia filosofica, cioè in altri termini di una pedagogia veramente scientifica, così come la intende Giovanni Gentile, appunto. Si tratta, per quanto riguarda la pedagogia come tecnica, di un pregiudizio inveterato, secondo Gentile, che si esplicita nel dualismo di educatore ed educando, di docente e di discente. Questo pregiudizio viene riassunto e viene esplicitato in maniera emblematica nella concezione dell'individuo come monade, o come atomo indivisibile e quindi con conseguenze per quanto riguarda il rapporto tra docente e discente, come se si trattasse di due monadi, appunto, di due atomi indivisibili, monade senza porte né finestre, irriducibili, diverse tra di loro. Ma per Gentile, come abbiamo già avuto modo di parlarne sia pure brevemente, l'individuo non è da considerare come un atomo, perché immanente al concetto stesso di individuo c'è il concetto di società. E questa è la famosa tesi di Gentile, per cui nell'individuo c'è già la società, o meglio, la società è in interiore homine, cioè all'interno dello stesso individuo, immanente al concetto di individuo, tanto che in una delle sue opere fondamentali, in una delle sue opere più importanti, ossia Teoria generale dello spirito come atto puro del 1916, egli elabora una nuova posizione del problema dell'individuo e parla in senso atomistico, in senso monadologico, di vero individuo che è in noi, di società che è nell'individuo. Queste stesse idee poi vengono esplicitate in tutto il corso della produzione di Gentile, in particolare in un volume intitolato Genesi e struttura della società, pubblicato postumo da Ugo Spirito. Gentile comunque aveva già approntato le bozze per la stampa, rivisto il testo definitivo, non fece in tempo a pubblicare il testo perché venne ucciso. Si tratta qui comunque di un testo che ci consegna la teoresi attualistica, cioè la speculazione di Gentile, nella sua espressione più drammatica e nello stesso tempo nel suo valore conclusivo come filosofia della prassi, e porta a compimento quanto era stato già affermato e teorizzato nel testo del 1916, cioè Teoria generale dello spirito come atto puro. In particolare, nel secondo capitolo del volume in questione, Gentile affronta e tematizza il problema dell'individuo e nel farlo riprende in pieno le considerazioni teoretiche svolte già nel testo Teoria generale. Per Gentile, il significato di io, comunemente invalso in uso nella modernità, risale a monte alla filosofia aristotelica. La filosofia aristotelica vedeva l'individuo, in altri termini, come una cosa, res, oggetto del pensiero, indipendente dalla relazione in cui entra con noi quando è conosciuta. Questo individuo viene concepito, dice Gentile letteralmente, alla stregua di quel realismo che è la forma del pensiero filosofico greco, che resta nel fondo del pensiero comune anche oggi. Ciò quindi è una concezione dell'individuo tuttora operante, tuttora presente nel pensiero comune. Comunemente si è convinti che questa idea di individuo sia la vera idea di individuo, il vero modo di intendere l'individuo, appunto come realtà in sé, antecedente allo spirito che la conosce e la vuole. Nel pensiero moderno, dice Gentile, però, è emerso un altro concetto di individuo che non è più da considerare come un oggetto, come una res, un oggetto posto accanto ad altri oggetti, un atomo, una monade. L'individuo non è quindi e non viene visto più come una cosa, non è nemmeno un atomo, non è un essere naturale che frantuma, cito letteralmente Gentile, e sopprime l'unità sostanziale della convivenza umana, perché se l'individuo viene inteso come monade senza porte, senza finestre, la società viene ad essere un puro e semplice agglomerato di individui senza comunicazione effettiva tra di loro. Per Gentile, proprio per questo, la vecchia concezione di individuo sopprime l'unità della convivenza umana, l'unità sostanziale, rendendola un qualcosa di accidentale e privandola perciò di ogni valore che sia un valore assoluto, e cioè un valore vero. Fine citazione. Egli ci dice Gentile, cioè l'individuo vive in società. Immanente alla stessa vita dell'individuo vi è pertanto una comunità, vi è una legge interiore, o meglio una società in interiore homine. Tale comunità è legge non solo per lui, ma anche per tutti gli appartenenti alla comunità. Essa, cioè la comunità, è presente come legge interna all'individuo. La comunità, in altri termini, è immanente nell'individuo e nulla toglie alla sua originalità, alla sua indipendenza. Si tratta però di una comunità e di una individualità non data per diritto di natura, cioè non data per diritto di nascita. Qui Gentile polemizza contro i principi informatori della Rivoluzione francese, ma anche della Rivoluzione americana, e in genere contro la concezione individualistica del liberalismo, e affermava appunto i diritti dati per nascita, per natura, i diritti dell'individuo, che erano appunto, venivano considerati in questo modo, e quindi preesistenti all'attività, qualsiasi tipo di attività privata o sociale. Per Gentile il noi della comunità e l'attività, la vita dell'individuo è da considerare diversamente, tanto da poter concludere che l'individuo è massima particolarità in quanto è massima universalità, più è lui e più è tutti. Quindi, in termini pedagogici, più l'individuo si educa, educa la società. L'educazione dell'individuo significa nello stesso tempo anche educazione della società di cui l'individuo fa parte, anzi, per essere più precisi, di cui l'individuo porta in sé la società, cioè la società in interiore homine. Tale universalità e o individualità si fanno, quindi si realizzano, sono il lavoro eterno dello spirito, ossia il pane che si deve guadagnare, dice letteralmente Gentile, col sudore della fronte, una conquista continua. Essi non esistono immediatamente, ma si realizzano. Gli individui non sono tali per diritto di nascita, ma devono conquistare i loro diritti e quindi idealmente devono annientare la propria individualità empirica, oltre che lo stesso, egoistica, e attuarsi in una universalità spirituale. Il mancato riconoscimento di questo nuovo concetto di individuo per Gentile porta e ha portato a parlare di sviluppo ideale o spontaneo della natura umana, quindi del discente, dell'educando e di conseguenza dell'educazione come tecnica, intesa come tecnica, come azione di sviluppo dell'indole naturale del discente, dell'uomo. Proprio perché c'è questa concezione dell'individuo come monade, come atomo indivisibile, a quel punto le caratteristiche dell'individuo sono date per nascita, i diritti dell'individuo sono dati per nascita e non resta altro che rafforzare, precisare, mettere in chiaro quali sono questi diritti dati per nascita e quindi intendere l'educazione come azione di sviluppo dell'indole naturale del discente, dell'uomo, tanto da parlare non più di pedagogia come scienza, ma come arte, o tutt'al più di scienza di un'arte intesa come attività pratica. Per precisare ulteriormente questo discorso, dice Gentile, possiamo prendere un esempio desunto dalla vita quotidiana, dall'attività quotidiana, per mostrare appunto, dice Gentile, l'insussistenza della intuizione monadistica, cioè della concezione dell'individuo come monade, come atomo indivisibile e delle sue conseguenze sul terreno pedagogico nell'elaborazione di un tentativo di intendere la pedagogia come tecnica. Qual è questo esempio che Gentile prende in considerazione per illustrare meglio la sua critica? L'esempio è quello del calzolaio, dice Gentile, cito qui letteralmente a pagina 121 del testo Sommario di Pedagogia, volume primo. L'esempio è l'esempio del calzolaio che fa una scarpa e si serve della tecnica che deve già possedere può possederla e tuttavia non fare una scarpa se gli manchi, dice Gentile, ad esempio, il cuoio da lavorare.